Spettatori, buonasera, buon venerdì sera, benvenuti alla seconda puntata Lezioni e Letteratura. Stasera parleremo di un toscano, Francesco Petrarca, che nasce ad Arezzo il 20 luglio del 1304 e muore il 19 luglio del 1374, esattamente 70 anni dopo. Suo padre era un notaio e per lavoro si spostava in importanti centri italiani ed europei. Francesco da bambino inizia a seguirlo. A ben 8 anni si troverà nel mondo francese, precisamente ad Avignone, che in quel periodo era diventata la nuova sede papale della Chiesa. Qui Petrarca entra in contatto con personaggi molto importanti dell'epoca. È ben integrato sia nella vita politica che in quella culturale, ed è molto attento a tutto quello che lo circonda, a partire dalle questioni politiche, come il problema di riportare o meno la sede della Chiesa a Roma. Petrarca si immerge nella cultura, scopre i codici di scrittori latini, in particolare Vergilio, Cicerone, a cui si ispira per il suo stile, autori che lui ama in maniera particolare, però diviene famoso nel 1341, quando venne incoronato con il lauro per l'opera L'Africa, che come sappiamo tutti è un poema epico sulla seconda guerra punica, scritto in latino. Quindi prende il lauro, ciò che non riesce, non fu mai concesso a Dante, e diviene quindi un poeta laureato con una solenne cerimonia in Campidoglio. Ci sono delle opere che ha scritto sia in volgare che in latino, famosissime, e il Petrarca diviene quindi un modello di eleganza, sia per il linguaggio poetico, praticamente è imitato e copiato fino all'Ottocento, ma in particolare fino al Cinquecento, dove imitano il canzoniere. E qui il periodo, cioè la scia della sua fama, che viene chiamata petrarchismo, vedrà proprio la fioritura nel Cinquecento, ma poi nei secoli a venire, come sappiamo anche adesso, ci sono proprio questi movimenti petrarcheschi. Petrarca non è un poeta meno importante di Dante, non possiamo considerarlo un secondo poeta o secondo a Dante, perché vive un'epoca completamente diversa a quella di Dante. Per esempio, non vive le battaglie, non vive l'esilio, e all'interno delle sue opere che ricordiamo, l'Africa Secretum, che è il dialogo tra lui e Sant'Agostino, quindi tutti i conflitti, le epistole, quindi tutte queste lettere immaginarie e reali che lui scrive, immaginari a personaggi famosi tipo Virgilio, reali che scrive ai suoi familiari. Il canzoniere, che è un poema di 366, una raccolta poetica di 366 poemi, poetici, e uno per ogni giorno, più il componimento introduttivo che vi ha spiegare di cosa parlerà l'opera, e la inizia nel 1342 e ci mette 30 anni per completarla, anzi muore, altrimenti secondo me l'avrebbe continuata. Poi lo chiederemo al professore, che ci sarà in questo momento. Personaggio importante che ricordiamo per il Petrarca è Laura, che dice di aver conosciuto il 6 aprile del 1327, che fu un venerdì di Pasqua, che lui citerà in continuo all'interno del canzoniere. La sua vita è caratterizzata dall'amore, ma anche da una profonda riflessione spirituale, ma il tutto lo approfondiremo col professore. Buonasera professore, direttamente
buonasera.
Da Siviglia. Adriano di Gregorio, io ho fatto una breve carrellata introduttiva perché so che poi lei è veramente molto preciso, puntuale nelle varie descrizioni e l'ascolto, mi metto qua e
Grazie, grazie. Allora, partiamo prendendo spunto dalle sue parole. Il rapporto con Dante. Quando si parla di Petrarca, si parla sempre Dante, Petrarca e Boccaccio, come se fossero un tutt'uno. In realtà sono due persone, due intellettuali, ma anche come persona, diciamo come temperamento, completamente differenti. Ci sono differenze da ogni punto di vista. Innanzitutto ci sono differenze economiche. Cioè dire, Dante viene da una famiglia, non era nobile, però avevano fatto i soldi, suo nonno e soprattutto suo padre, e quindi si poteva permettere di lavorare, scusate, di studiare e di scrivere senza lavorare. E quindi Dante si è dedicato alla politica, alla scrittura, alla letteratura, perché non aveva, viveva di rendita, aveva le terre e viveva di rendita. Petrarca no. Petrarca era proveniente da una famiglia borghese, come ha detto bene nell'introduzione. Il padre era notaio. Il problema è che la madre muore abbastanza giovane, quando lui aveva 14 anni, e il padre muore quando lui era all'università, quindi aveva 21-22 anni. Lui studiava all'università di Bologna. A quel punto, dopo la morte del padre, comincia, oltre ovviamente alla tragedia della morte del padre, comincia tutta una serie di guai economici. E lui dovette abbandonare l'università e all'inizio tornò ad Avignone, insomma, non sapeva cosa fare. E non aveva un lavoro ben preciso, insomma, aveva soltanto studiato nella sua vita. E quindi dovette prendere gli ordini minori. Gli ordini minori vuol dire faceva sempre parte del mondo della Chiesa, era pur sempre un ecclesiastico. Ciao Chiara, aveva. Ciao Silvia, grazie. E quindi non aveva un lavoro ben preciso. Quindi con questi ordini minori lui non poteva dare i sacramenti, e però faceva parte del mondo della Chiesa e quindi era un ecclesiastico. Lui aveva fatto voto di castità. In realtà questo voto di castità non lo rispetta tanto bene, anche perché ha due figlie. Quindi una in particolare era legatissima a questa figlia e questa figlia starà con lui per tutta la vita. Quindi la prima differenza con Dante è una differenza economica. Poi abbiamo una differenza linguistica. Entrambi erano bilingue, ma tutti gli intellettuali di quel periodo lo erano, perché ovviamente si studiava latino, quasi insieme anzi, prima si studiava latino a scuola e dopo si studiava la letteratura moderna, che poi era quella, diciamo, stilnovistica. Quindi tutti i grandi intellettuali di quel periodo erano perfettamente bilingue. Dante abbiamo visto che scriveva in latino e in volgare. Solo che Dante preferiva il volgare, diceva che era la lingua del cuore. Invece Petrarca no, Petrarca preferisce spudoratamente il latino, ma lo dice lui. Lui definisce gli scritti in volgare delle nuge. Il termine nuge è un termine che deriva da Catullo, che è un grande poeta latino, e vuol dire cosucce da niente, passatempi, insomma, cose così, cose tanto per divertimento. E lui la fama la cerca dalla letteratura in latina, lui, dagli scritti in latino. Lui lo dice apertamente, che è meglio usare il latino e gli intellettuali, i grandi intellettuali, devono usare il latino. Anche per questo motivo, non è che lui sì, apprezza Dante, ma ci sono delle lettere di Petrarca con Boccaccio, il suo grande amico, Che insomma, Petrarca dice: sì, vabbè, è un grande, però insomma, stiamo esagerando come se fosse quasi invidioso. Questo per ritorniamo al successo di Dante, che già era grande. Ora, però, nonostante lui fosse, diciamo, un grande paladino del latino, lui utilizza il volgare fiorentino e lo utilizza in una maniera talmente bella, talmente perfetta, talmente elegante, e che addirittura. Ciao Desiree. Ah, poi vediamo le domande. Benissimo, poi le mettiamo dopo, le leggiamo dopo le domande. Però utilizza il volgare in maniera meravigliosa. E addirittura compie un passettino in avanti rispetto a Dante. E Petrarca raggiunge un'eleganza formale che forse non aveva raggiunto nemmeno Dante. Addirittura nel 500, come abbiamo sentito bene nell'introduzione, ci sono i petrarchisti. E c'è, diciamo, due correnti di pensiero, quelli a favore di Dante e quelli a favore di Petrarca. Siccome il più grande intellettuale di quel periodo era un certo Pietro Bembo, e Pietro Bembo si schiera a favore di Petrarca e dice: no, ragazzi, Petrarca è molto meglio di Dante per eleganza, e quindi nel 500 la moda, diciamo, linguistica era seguire il Petrarca. Ma anche Leopardi non si richiama a Dante, anche se lo conosce, lo studia e l'apprezza, ma si richiama a Petrarca. Poi ci sono anche delle differenze, diciamo, non solo linguistiche, ma letterarie vere e proprie. Dante considerava la letteratura una sorta di letteratura didattica. Cosa vuol dire? La letteratura serviva, era utile perché doveva dare degli insegnamenti di ordine linguistico, di ordine politico, di ordine religioso. State attenti che se continuate così andate all'inferno. Però la letteratura era utile, serviva a dare degli insegnamenti. Per Petrarca invece no. La letteratura, soprattutto quella in volgare, non serve, è scritta come sfogo dell'anima. Quindi, da questo punto di vista, Petrarca è il primo grande poeta moderno. Non scrive perché ha uno scopo. Scrive, scusatemi, un attimo, ecco, no, per un attimo, scusate, i miei figli avranno spento la luce. Grazie, grazie. Allora, che stavamo dicendo? È il primo intellettuale moderno, intellettuale che scrive soltanto per sfogo dell'anima, come fanno le ragazzine quindicenni che si lasciano col fidanzato e scrivono di getto sul diario. Sì, hanno spento la luce. E quindi da questo punto di vista Petrarca è un autore senza tempo. Petrarca può essere letto fra 1000, fra 2000 anni, perché parla dei sentimenti, ora vediamo, delle passioni che ognuno di noi ha. Poi abbiamo anche delle grandi differenze religiose. Dante aveva una fede salda. Lui si preoccupa di non finire all'inferno, anzi, abbiamo visto nel canto di Ulisse, ma anche in Paolo e Francesca, lui vuole capire, ha detto: io non voglio andare a finire all'inferno, come faccio? Quando l'amore vuol dire peccato, quando la conoscenza vuol dire peccato. Lui aveva l'ossessione del peccato, però aveva una fede salva, scusate, salda, non salva. Petrarca invece era molto più tormentato. Lui vorrebbe essere come Dante, vorrebbe essere come il fratello Gherardo. Lui ha un fratello Gherardo che poi si fa monaco e sceglie la via ecclesiastica. Lui, anche se era un ecclesiastico, non era un prete vero e proprio, ma anche se era un ecclesiastico, ma alle cene, andava ai festeggiamenti. Lui era molto mondano. Viene invitato al matrimonio tra il figlio del re d'Inghilterra e credo Edoardo III, non vorrei sbagliare, e la figlia di uno dei Visconti. E Petrarca era tra gli invitati. Quindi capite bene a che livello di conoscenze arriva. Quindi lui era molto mondano, amava la bella vita. Solo che poi a un certo punto capiva che era troppo. Quindi era sempre molto tormentato. Vorrebbe, Petrarca è il poeta di vorrei ma non posso. Cioè, tra volere e potere. Voglio fare così e invece sono costretto a fare così. E questo è tutto il tormento di Petrarca, che poi si vede anche nelle sue poesie. Lui viaggia molto, lui non riesce a stare per lungo tempo in nessun posto. Viaggia per tutta la sua vita, Francia, Napoli, Milano, Inghilterra, Avignone, insomma. Viaggia per tutto il tempo. E poi ci sono le differenze politiche, e qui ci soffermiamo un po' di più. Molto spesso si legge, sì, Dante aveva una visione politica molto ferrea, molto decisa. Invece Petrarca non si occupa di politica, perché i tempi sono cambiati, non c'è più il comune, c'è la signoria, e quindi chi glielo fa fare, tanto comanda soltanto il Signore. Non è così. Petrarca ha una concezione politica ben definita, solo che è una concezione politica diversa rispetto a Dante. Allora, intanto non ci sono più i comuni. L'abbiamo visto con Dante. Cioè dire, gli scontri che abbiamo visto nella lezione precedente tra Guelfi e Ghibellini, o tra Guelfi bianchi e Guelfi neri, arrivano a una situazione di non ritorno. I comuni del nord Italia, il sud Italia c'era la monarchia e quindi comuni non ce n'erano, i comuni del nord Italia a un certo punto non ce la fanno più, non reggono, perché è una vera e propria guerra civile. E allora pensano di chiamare un podestà, un qualcuno che provenisse da fuori. Che ne so, c'è una lite a Ferrara, io lo faccio venire da Verona. Cosicché questo politico, questo podestà, sarebbe una specie di sindaco, diciamo così, che viene da Verona, viene a Ferrara, non c'ha i suoi amici, non c'ha la sua cricca, non c'ha i suoi centri di potere, e quindi può gestire in maniera autonoma la cosa pubblica. Sì, giusto. Ma questo podestà che viene da Verona, quanto tempo ci sta a farsi i suoi amichetti, a farsi la sua cricca e a gestire gli appalti e la cosa pubblica? Ovviamente poco, insomma. E quindi all'inizio la cosa va bene, poi non va più bene, e quindi gli scontri, anche col podestà, cominciano e si cade in una vera e propria guerra civile. A un certo punto, all'interno di questa guerra civile, c'è una famiglia che prende il potere con la forza, con le armi, uccide tutti i suoi avversari, prende il potere con la forza e basta. Qui comando io. C'è qualcuno che vuole dire qualcosa? Tutti muti. E quindi, una volta che prende il potere, quello diventa signore. Signore di Mantova, di Ferrara, di Firenze, poi a Firenze abbiamo i Medici, Milano, tutti i grandi comuni del nord Italia. A Ferrara abbiamo gli Este, di apostrofo Este, non tutto unito. È una signoria meravigliosa. All'inizio questi signori prendono il potere con la forza e lo tramandano in maniera ereditaria. Nei comuni non era così, ovviamente. Non è che il figlio di Dante diventava priore. Dopodiché, a un certo punto, questi signori si fanno legittimare il proprio potere dal Papa e dall'Imperatore. Prima erano soltanto dei bruti che avevano conquistato il potere con la forza, ed erano i signori. A un certo punto, una cinquantina d'anni dopo, vanno dal Papa e vanno dall'imperatore, e il Papa e l'imperatore gli dice: sì, tu puoi stare lì, ti autorizzo io. Erano le due grandi potenze. Quindi non sono più le signorie, ma sono i principati. Questa è la differenza. Ma comunque, Dante non vive, scusate, Petrarca non vive nel periodo, diciamo, dei comuni, ma delle signorie. Ora, facciamo un piccolo passo indietro. La concezione politica di Petrarca era chiara. Lui voleva un cristianesimo forte. All'interno del cristianesimo la nazione guida doveva essere l'Italia. E all'interno dell'Italia la città guida doveva essere Roma. Roma però doveva ritornare agli antichi splendori e non come era in quel periodo che le casate nobiliari si scannavano tra di loro. Per attuare questo grande modello di rinascita ci dovevano essere tre cose. Numero uno, il Papa doveva tornare a Roma. Perché se il Papa se ne stava ad Avignone e il centro della cristianità continuava ad essere Avignone, Roma era un villaggio. Senza il Papa è chiaro. Quindi, condicio sine qua non. Grazie. Grazie. Quindi, condizione numero uno per riportare l'Italia ai grandi splendori. Il Papa doveva tornare a Roma. Seconda cosa. La Chiesa doveva essere riformata, non doveva essere come quella di Bonifacio VIII, Lusso, Simonia, c'erano papi che avevano anche dei figli, c'erano papi che facevano guerre, monaci che si ubriacavano. Ovviamente le persone del 300 non è che non le sapevano queste cose. E Dante attacca la Chiesa in maniera frontale. Ora vediamo, ma lo fa anche Petrarca. Quindi la Chiesa doveva essere riformata e doveva essere di nuovo forte. Forte che cosa vuol dire? Che doveva riportare le crociate. Da questo punto di vista Petrarca era un nazionalista. Diciamo, la Chiesa doveva porsi alla guida dell'Europa e doveva ricominciare la conquista. Lui parla, in maniera chiara di crociate. Numero tre. I signori la dovevano smettere di litigare tra di loro, perché se continuavano a farsi la guerra tra di loro, come si faceva a fare un'Italia forte? Quindi, ora, per la condizione numero uno, quindi affinché il Papa torni a Roma, Petrarca si è impegnato, Petrarca ha mandato lettere, ha mandato poesie per fare in modo, cioè per cercare di convincere il Papa a ritornare. Quando non c'è riuscito, lui si è arrabbiato in maniera feroce. Ci sono tre sonetti in particolare, il 136, il 137 e il 138, che lui attacca. Ora vi leggo qualche brevissimo brano. Lui attacca in maniera feroce la corte di Avignone. Lui dice fiamma del ciel, cioè potesse arrivare una fiamma del cielo e potesse bruciare Avignone col Papa dentro. Lui nel sonetto 138, non mi chiedete il verso perché non me lo ricordo, la chiama putta sfacciata, putta nel senso proprio di prostituta. Stiamo parlando della corte papale. Quindi non è vero che Petrarca non ha una posizione politica, tanto c'erano i signori e lui era cittadino del mondo, non gliene fregava niente. È vero che era cittadino del mondo, nel senso lui non si sentiva fiorentino, beh, di fatto non lo era. Lui è nato ad Arezzo, il padre, il notaio, è stato esiliato, era un guelfo bianco, ed è stato esiliato insieme a Dante nel 1302. Lui praticamente a Firenze non la può sentire, non può sentire Firenze, la sua patria, perché non ci ha vissuto pochissimo. Quindi, da questo punto di vista, è fiorentino nella parlata, diciamo così, ma non è fiorentino nell'animo. È vero che è cittadino del mondo, ma è una stupidaggine dire che non ha una visione politica. Petrarca era un grande intellettuale. Vediamo 138. Ecco qua, fiamma dal ciel sulle tre, su tue trecce piova, malvagia, che dal fiume dalle ghiande per altrui impoverir se ricche e grande, poiché di mal oprar tanto di giova. Questo è riferito ad Avignone, al Papa, alla corte di Avignone. Quindi, facciamo un piccolo passo indietro. Ma il Papa, che ci faceva ad Avignone? Quando si studia letteratura italiana, ovviamente queste cose non vengono spiegate. Quando si studia storia, non si cita Petrarca. A un certo punto, sempre quel Bonifacio VIII che il povero Dante mette all'inferno, anzi addirittura non è che mette all'inferno ancora, era vivo. E c'è un dannato che lo chiama. Bonifacio, sei tu? Sei già qua? Stai arrivando? Perché tanto era sicuro che andava a finire all'inferno. Quel grand'uomo di Bonifacio VIII aveva fatto una specie di monarchia assoluta e aveva cercato di contrastare sia i nemici interni, che era la famiglia dei Colonna, la famiglia dei Colonna erano i nemici del Papa, e addirittura fa una crociata a Palestrina, una cittadina vicino a Roma, e rade al suolo la città di Palestrina, perché era il posto dove abitavano i Colonna, dicendo che erano eretici, proprio rade al suolo. E in più, dal punto di vista invece estero, se la prende col re di Francia, Filippo il Bello. Filippo il Bello, dal suo punto di vista, ha detto, ascolta, tu qua in Francia comando io, già il re, non era come 300 anni prima. I re erano potenti. E Petrarca, siccome vive tantissimo tempo in Francia, tra Avignone e Parigi, lo sa che là comandano i re. E lo sa che in Italia, fin quando non c'è il re, non ci può essere una monarchia forte. E quindi, questo Filippo il Bello, re di Francia, ha detto, ascoltami caro Bonifacio, a me non interessa, tu sei papa, in Francia comando io. E mette delle tasse anche sui beni della Chiesa. Il Papa ovviamente fa l'inferno, non ne vuole sapere, e il re manda i suoi scagnozzi ad Anagni, in un episodio diventato famosissimo, credo che sia del 1304, però perdonatemi se sbaglio qualche anno, e quello che è passato alla storia è come lo schiaffo d'Anagni, addirittura non sappiamo se veramente il Papa sia stato schiaffeggiato, questo non lo sappiamo, ma i messi, gli ambasciatori di Filippo, re di Francia, lo arrestano, a quanto pare lo prendono con le forze e lo arrestano, poi lui sarà liberato, poi insomma dopo qualche tempo muore per la vergogna. L'altro Papa successivo, Benedetto, non sapeva cosa fare, si spaventava. Però questo Benedetto muore subito. A un certo punto il re di Francia convoca un concilio, però lo convoca in Francia e gli dice, cari cardinali, siete liberissimi di scegliere il vostro papa, solo che fuori dal concilio c'erano le truppe del re e quindi i cardinali capiscono che non è che tirava una bella aria, e giusto giusto vanno a eleggere papa quello che era stato indicato da Filippo, e questo nuovo papa chiede il permesso di stabilirsi prima a Lione e poi ad Avignone, e da quel momento in poi, fino al 1377, se non sbaglio, i papi stanno lì, anche perché Roma, così come tutti i comuni italiani, era in preda alla guerra civile tra le bande nobiliari. E quindi Petrarca fa di tutto, prima invia lettere, poi invia questi sonetti. Ora, abbiamo detto, condizione numero uno, il Papa deve tornare a Roma. Condizione numero due, la Chiesa deve essere riformata. E qui ci sono tante sonetti, non con questa forza del 138, ma lui auspica una riforma della Chiesa, una riforma morale. La terza cosa, riguardando i signori che devono smetterla di scannarsi tra di loro, lui scrive una poesia meravigliosa che si intitola Italia mia. È una canzone questa, non è un sonetto. Il sonetto è formato da 4 strofe, 2 quartine e 2 terzine, 4, 4 e 3. La canzone petrarchesca invece è un'altra struttura. Questa canzone è famosissima, Italia mia, benché il mio parlar sia indarno, cioè anche se io parlo inutilmente, cari signori, dovete smetterla di litigare. Purtroppo l'Italia ce l'ha avuto sempre per vizio e ce l'ha ancora ora per vizio. Quella che noi chiamiamo autonomia, chiamiamo libertà, diciamo, l'Italia non parla della libertà. In Italia si parla delle libertà, come se ognuno avesse la propria libertà. La propria libertà è un concetto completamente diverso rispetto alla libertà di tutti. Ancora ora noi purtroppo confondiamo il concetto di autonomia con il concetto ognuno fa come gli pare. E questo Petrarca lo sapeva, perché in Francia, come ho già detto, già c'era la monarchia, in Italia no. E in Italia monarchia non se ne poteva fare. Infatti si è fatta dopo, nel 1861. Perché non si poteva fare? Perché non c'era? C'era il re di Francia, il re di Portogallo, il re di Inghilterra. E perché non c'era il re d'Italia? Perché il Papa non l'ha mai permesso. Il Papa, sin dai tempi di Liutprando, dei Longobardi, quando c'era una potenza in Italia che emergeva un po' e cercava di unificare tutto, il Papa si terrorizzava e faceva una coalizione di tutti gli altri. Cioè, lui si poneva a capo di una coalizione contro, diciamo, la nazione che stava spiccando, e ha fatto molte volte la coalizione contro Milano, contro Napoli, contro Venezia. Le altre città italiane erano ben felici. Addirittura quando arriva il re di Francia, Carlo VIII, nel 1498, e questo passeggia indisturbato in Italia, e Carlo si vuole prendere Venezia, tutti gli altri, Milano, Napoli, bello sì, io ce l'ho con i veneziani, prendi, aiutiamo, senza sapere che prima Venezia, poi Napoli, poi Milano, e così nel 500 l'Italia perde completamente l'autonomia e viene spartita tra Francia e Spagna. Ma per colpa degli italiani, perché pur di, diciamo, andare contro gli altri, Milano contro Napoli, sto facendo degli esempi, ma tutti erano così, Venezia e Genova poi si scannava. Pur di dare fastidio agli altri, si sarebbero allati con chiunque. E poi alla fine. Quindi, ecco, ritorniamo un attimo a Italia mia. L'Italia mia è una canzone meravigliosa contro proprio la frammentazione politica ed è contro le truppe mercenarie. In Italia le truppe mercenarie sono le truppe a pagamento. Questo poi lo dirà anche Machiavelli, ma Petrarca lo dice prima. Fin quando non ci sono io soldato, se combatto per difendere la mia terra, la mia casa, la mia famiglia è una cosa. Se io combatto per difendere 4 soldi è un'altra cosa. La prima difficoltà me ne scappa. E quindi sia Petrarca e poi anche Machiavelli hanno capito che il nodo centrale era quello. Quindi questo, diciamo, abbandoniamo questo discorso. Io ho voluto accennare soltanto perché molto spesso si dice Petrarca non aveva una concezione politica. Una stupidaggine. Seconda cosa che possiamo sottolineare, Petrarca era un umanista. Cosa vuol dire era un umanista? Durante il Medioevo, ovviamente, le opere dei grandi erano conosciute. Solo che quando si trascriveva, si interpretavano i grandi della letteratura latina in chiave cristiana. Vi faccio un esempio banalissimo. La quarta ecloga di Virgilio è dedicata a un puer. Un puer è un bambino. E Virgilio dice: nascerà un bambino che metterà tutte le cose a posto, metterà finalmente la giustizia, la pace in terra. Ovviamente i cristiani cosa dicono? Beh, un presagio, Gesù bambino. E quindi per questo Virgilio viene preso a modello dai cristiani, anche da Dante. Ora, proprio mentre anche Aristotele viene visto in chiave cristiana, tutti proprio cambiavano le parole, cambiavano, traducevano in maniera differente. E quindi il messaggio dei grandi intellettuali latini era, diciamo, storpiato in chiave cristiana. Ora, gli umanisti e per primo Petrarca, uno dei primi in tutta Europa, non in Italia, si fa il giro delle biblioteche e cerca di andare a scovare i manoscritti non tradotti, i manoscritti originali dal latino. E intanto li datava e poi faceva un procedimento che è tipico della filologia che si chiama collatio. Allora, come si fa a datare un libro? Adesso ci vuole 10 minuti, ci sono i tecnici che dall'inchiostro, dalla carta, ti dicono dove è stata comprata, quando è stata fabbricata. Ai tempi di Petrarca era piuttosto complicato. Lui, i filologi, datano un libro a partire dalle parole. Le parole nascono, crescono e muoiono. A un certo punto non vengono più utilizzate. Vi faccio un esempio. Se io dico di aver trovato un manoscritto del 600, e in questo manoscritto del 600 trova la parola attenzionare, una parola disgustosa. La parola attenzionare è nata una ventina di anni fa. Non esisteva prima. Quando io andavo a scuola, se avessi scritto attenzionare, la mia brava professoressa italiana l'avrebbe segnato. Sappiamo con certezza quando è nata, non il giorno e il mese, ma indicativamente l'anno, sì, quando è nata la parola attenzionare. Quindi se io lo trovo in un manoscritto del 600, il manoscritto è falso. Una volta, durante un bombardamento nazista in una scuola, in una chiesa, scusate, polacca, si è trovato un bel dipinto. Si è tolto e si è trovato un dipinto sotto, meraviglioso, un dipinto sconosciuto, bizantino. Il problema è chi l'aveva fatto ci aveva messo il tacchino. Ora, il tacchino non c'era ai tempi dei bizantini e quindi non poteva essere, era un falso. E i filologi fanno la stessa cosa. Dalla data di nascita, dalle parole, riescono a capire. Se io scrivo cliccare, ovviamente non può essere che Virgilio utilizza il termine cliccare. E poi faceva la collazio. La collazio è una sorta di, come possiamo dire, paragone. Io prendo 5-6 Eneide, li paragono, li metto insieme. Se 4 su 5, 3 su 5 hanno la stessa versione, ovviamente quella è la versione ufficiale. Anche perché i poveri monaci che ricopiavano, c'era un monaco su una specie di cattedra che dettava e 150 monaci amanuensi che scrivevano al buio, scrivevano morte di sonno, di fame, sbagliavano, certe volte ci cadeva la cera, non si capiva niente, certe volte abbreviavano e non si capisce niente. Quindi non era così facile. Da questo procedimento tecnico lui è riuscito a trovare l'originale di molte opere e poi le ha tradotto non in chiave cristiana, ma partendo dall'idea, diciamo, latina. Poi lui era un vero e proprio topo di biblioteca. Intanto, siccome lui era a servizio della famiglia dei Colonna, che era una famiglia molto importante, questi hanno avuto cardinali, un papa, aveva libero accesso alla Biblioteca Vaticana, e la Biblioteca Vaticana è una cosa meravigliosa. Io una volta ci sono andato, sono riuscito ad entrare dopo una serie di permessi, decine di permessi dal rettore dell'università. Sono riuscito ad entrare, ma sono rimasto a bocca aperta, una cosa meravigliosa. E in più, ovunque andava, a Milano, ai Visconti, la prima cosa che diceva: scusate, dov'è il bagno? No, diceva: scusate, dov'è la biblioteca? E visitava le biblioteche di mezza Europa ed è riuscito a trovare le lettere di Cicerone, un'opera di Plinio il Vecchio, e quindi diciamo. Ma tutto questo, scusatemi, si ricollega col suo ideale politico. Al centro ci doveva stare Roma e quindi il latino. Non è soltanto il latino un problema così letterario, ma era anche un problema politico. Lui voleva ricostruire la grandezza di Roma e Roma deve essere grande a partire dal latino. La sua incoronazione nel 1341, fatta dal re di Napoli addirittura, Roberto d'Angiò, che viene a Roma e lo incorona, era per le opere latine. Lui riceve l'incoronazione sia da Parigi che da Roma, perché era di casa anche a Parigi, però rifiuta quella di Parigi non perché era Parigi, ma voleva essere incoronato a Roma. Lui ha più volte rifiutato quella di vescovo, sicuramente, gli era stata proposta l'incarico di vescovo e addirittura si dice, però questo non è certo, che avesse rifiutato anche quella di cardinale. Questo per farvi capire che era un personaggio all'inizio, dopo la morte del padre, abbiamo detto che se l'è vista brutta, ma dopo, grazie a tutta una serie di amicizie, è riuscito a diventare un grandissimo poeta in tutta Europa. Quindi, vabbè, ora cambiamo argomento e poi diamo spazio alle domande. Ho visto che già ce n'era una. Allora, intanto, se la regia vuole mandare la prima poesia, la lettura della prima poesia, lo possiamo fare.
Solo e pensoso, i più deserti campi vo' misurando a passi tardi e lenti, e gli occhi porto per fuggire intenti ove vestigio uman l'arena stampi. Altro schermo non trovo che mi scampi dal manifesto accorger delle genti, perché negli atti d'allegrezza spenti di fuor si legge com'io dentro avampi, sicché io mi credo ormai che monti e piacce e fiumi e selve sappian di che tempre sia la mia vita, che è celata altrui, ma pur si aspre vie, né si selvacce, cercar non so ch'amor non venga sempre ragionando con meco et io con lui.
Grazie, meravigliosa. Allora, perché abbiamo scelto questa poesia? Io la faccio leggere sempre ai miei alunni. Perché i ragazzi hanno l'idea che la poesia tratti di argomenti difficili, d'altri tempi, cose che a noi non interessano, cose noiose. Non è vero assolutamente. Questa poesia parla del suo amore per Laura. Scusate, si è mosso qua il computer. Parla del suo amore per Laura. Però, ora parliamo di Laura. Lui a un certo punto capisce che non è ricambiato. Solo che Laura fa un po' un giochetto. Non è che gli dice basta, non ti voglio vedere più, la vedrò dalla destra, ciao. No, lui a un certo punto, appena lui si allontana, Laura dice ma Come? Non ci salutiamo più. E lui di nuovo si avvicina. Appena lui si avvicina, Laura gli dice: No, un attimo, sono sposata. Poi Laura avrà 11 figli con suo marito. Il marito era un antenato del marchese de Sade, quello francese da cui deriva la parola sadico. Quindi, ora, lui cosa fa? Cosa dice in questa poesia? Soffre le pene d'amore e vuole stare da solo. Quante volte ci è capitato che piangiamo per amore, i nostri amici ci dicono: Ah, che fai, usciamo? No, lasciami qua morire sul divano, io voglio stare da solo. E quindi lui sta solo e pensoso, cerca nel ristoro nella natura, cerca ristoro nella solitudine. Solo che poi cosa succede? Alla fine, ma pur si aspre vie, nessi selvagge, anche se io vado a cercare le vie più aspre, più selvagge, che amor non venga sempre ragionando con meco ed io con lui, anche se io cerco di stare da solo, alla fine non riesco a togliermi dalla testa Laura. Quindi vado a ragionare con amore. Amore ragiona con me, meco vuol dire con, mecum in latino vuol dire con me. Quindi amore ragiona con me e io ragiono con amore. Anche se io voglio stare da solo per togliermi dalla testa Laura, non ci riesco. Non ci riesco perché Laura è dentro di me. Ora, quante volte quando abbiamo sofferto le pene dell'amore, abbiamo cercato di togliersi una persona dalla testa, abbiamo cercato ristoro nella solitudine, ma poi alla fine abbiamo passato tutta la serata con quel chiodo fisso nella testa. Questo dice Petrarca, non dice chissà quale concetto filosofico difficile, complicato. Ovviamente la grandezza di Petrarca sta nel dirlo così, ovviamente. Se lo diciamo noi, lo diciamo, cioè avevo un chiodo fisso, non sono riuscito a liberarmene, però ovviamente. Ora, vabbè, come vi dicevo, Laura è una persona in carne ed ossa. Laura non è Beatrice, anche Beatrice è resistente, solo che poi diventa, come abbiamo detto, un simbolo. Laura De Noves era una nobildonna francese che lui aveva conosciuto ad Avignone, anche in chiesa, ovviamente, ma a quel tempo le donne uscivano da sole solo per andare in chiesa, altrimenti non potevano uscire da sole. E va in sposa al marchese de Sade. Petrarca la vede il 6 aprile del 1327, dopo lui dice che è il giorno che a sol si scolorarono i rai, cioè dire il venerdì santo, ma non era venerdì santo. La data sì, è vera, la finzione letteraria sta nel fatto che non era venerdì santo. Ed era nella chiesa di Santa Chiara, lei era giovanissima, aveva 17 anni. Ora, addirittura qualche studioso, ma anche non solo studioso, hai qualche intellettuale contemporaneo di Petrarca, gliel'ha pure detto, ma sta Laura esiste o non esiste? Chi è? Si è messo in dubbio l'esistenza di Laura. Ed è lui stesso a rispondere, ha detto, ma scusate, perché non dovrebbe esistere? Come faccio a mentire per tutta la vita? Laura è una donna in carne ed ossa e lui soffre veramente le pene dell'amore. Come dice poi in questa poesia, di fuor si legge com'io dentro avvampi. Avvampi vuol dire prendere fuoco. Cioè, non stiamo parlando del Dolce Stil Novo. Non è Beatrice che prende per mano Dante e lo conduce al paradiso. Laura lo porta all'inferno e questo è il tormento. Lui vorrebbe liberarsi da questa passione, ma non ce la fa. Cioè ce la fa col tempo, alla fine ce la fa. Poi Laura muore, ovviamente muore di peste nel 1348. Ovviamente dopo la morte di Laura, Laura diventa uno spirito angelico, ovviamente perde qualunque carnalità, ci mancherebbe. Però fino a quando Laura era in vita, anche se già era vecchia, lui la descrive da vecchia, la descrive con i capelli bianchi, stanca. Poi per quei tempi, ovviamente, vecchia voleva dire 50 anni, ora, grazie al cielo, no, ma Laura aveva avuto 11 figli. Quindi si difende lui stesso, ma non ci sono dubbi che Laura sia una persona per la quale lui ha sofferto. E il canzoniere non è altro che come la Divina Commedia, che è il viaggio di Dante verso la salvezza. Anche il canzoniere è il viaggio di Petrarca verso la salvezza, perché comincia nel momento in cui lui conosce Laura, il giorno verso si scolorà, quindi quando la incontra. E quando la incontra, lui utilizza termini legati al mondo della guerra. Dice legaro, riparo, contro, colpi. Arco, armata, saetta, ferir, sembra che sta andando in guerra, non sembra una poesia d'amore. Quindi l'amore era una lotta, una battaglia. Alla fine, l'ultima canzone è la canzone alla Vergine. Così come la Divina Commedia si conclude con la visione di Dio, qua si conclude con la visione alla Vergine. E Petrarca chiede perdono alla Vergine per aver trascorso tutta la sua vita tra cose vane, invece di pensare alle cose spirituali, invece di pensare alla salvezza dell'anima, lui ha pensato all'amore. E chiede perdono alla Vergine. Dice: scusami, ora me ne sto rendendo conto che ho buttato via la mia vita. Quindi è un percorso anche questo di salvezza. Vabbè, penso che per adesso ci possiamo fermare qua. Vediamo se ci sono domande. Una ne ho letto una. Lei ha detto che Petrarca è il primo grande poeta moderno, ma come si concilia questa modernità con la preferenza del latino? Giusto, bella domanda, anche perché il concetto di modernità noi lo leghiamo alle lingue nazionali, invece il latino lo leghiamo. Dante, scusate, Petrarca era tormentato anche in questo. Lui non voleva mettere a nudo la sua anima, però alla fine lo faceva. Poi stava quasi per bruciare le sue opere. Quindi, come abbiamo già detto, lui puntava sul latino, però era la lingua ufficiale. Invece il volgare lo utilizzava per, abbiamo detto, poesie più leggere. Il latino deve essere visto, come abbiamo già detto precedentemente, come la lingua di Roma, la lingua della grandezza dell'Italia. Ritornando al latino, si potrebbe ritornare alla grandezza d'Italia. Quindi non è una scelta soltanto linguistica, è una scelta anche, diciamo, politica. Politica perché la lingua della grandezza, chissà se torniamo a parlare latino, chissà se torniamo ad essere grandi come i grandi imperatori. La modernità invece è un qualcosa di più intimo, nel senso lui vuole sfogarsi, vuole tirar fuori tutto quello che ha. La scrittura è terapia, è terapeutica. Io spingo molto spesso i miei alunni a scrivere. A scrivere o a dipingere, a tirar fuori quello che si ha dentro, perché poi si sta meglio. E la modernità è intesa in questo senso, nel senso che c'è un poeta che mette a nudo veramente se stesso, poi lo farà anche nel Secretum, nell'altra opera in latino. Lui dice di essere ammalato di accidia. Accidia non è altro che un blocco della volontà. È come quando uno dice domani mi metto a dieta. Poi arriva domani, vabbè, Avanti, domani. Poi arriva domani. E insomma, questa dieta non arriva mai. Perché non arriva mai? Perché non ho la forza. La mia volontà non è forte abbastanza. E Petrarca è questo, è una bandierina, è una bandierola al vento. Vorrebbe dedicarsi a Laura come donna, ma poi si pente. Vorrebbe vedere Laura come una donna angelo, ma non ce la fa. Vorrebbe cercare la fama, ma poi rischia, pensa di andare all'inferno. Per questo Petrarca è moderno, perché dentro c'è un tormento, il tormento di Dante. Era religioso. Dante si spaventa di andare all'inferno. Il tormento di Petrarca era diverso, era più umano. Lui non piange e lo dice. Lui addirittura c'è una poesia, vediamo se la trovo. 100. Aspettate un attimo. Dovrebbe essere 134, se non ricordo male. 133. Perdonatemi. 100. In questa poesia c'è tutto Petrarca. Pace non trovo e non ho da far guerra. E temo, e spero, ed ardo, e sono un ghiaccio. E volo sopra il cielo e giaccio in terra, e nulla stringo e tutto il mondo abbraccio. Qui, in questa quartina, c'è tutto Petrarca. Altre domande? Salve, quando c'erano le signorie e i comuni, c'era l'idea di Italia. Politicamente non si parla di Italia durante San Giovanni Gesualdo. Sì, Giuseppe, non c'era l'idea di Italia. Petrarca, da questo punto di vista, era un antesignano. Lui l'idea di un regno unito ce l'ha dalla Francia. Lui vive ad Avignone, vive a Parigi. E lì c'è la pace perché il re fa la legge e tutti devono rispettare. Nel bene e nel male non c'è Lione contro Bordeaux, non esiste una cosa del genere. E come dici giustamente tu, nel 1300, nel 1400, un fiorentino era fiorentino, un veneziano era veneziano, ma non si sentivano italiani. Io mi ricordo quando ho fatto la tesi di storia e ho letto i giornali borbonici dei primi anni dell'Ottocento. C'era scritto notizie dall'estero, Milano, ovviamente. Quindi no, non c'era l'idea. Ed è questo il punto. Perché noi italiani abbiamo sempre pensato che l'autonomia è stato un valore, l'indipendenza, e però ci siamo fatti la guerra. Per secoli, una guerra vera e propria, una guerra con le armi. E questo è stato un grande limite che ha fatto sì che l'Italia si formasse nel 1861, quando le altre nazioni già avevano mezzo millennio. Quando l'Italia si è formata era un regno neonato, le grandi potenze, la Francia, l'Inghilterra, poi la Germania, ma la Germania è un caso a parte, ci guardavano come gli amici poveri. Grazie Giuseppe. Altre domande? Perché si parla della nascita della moderna filosofia? Perché Petrarca è il primo che attraverso il metodo di cui vi parlavo prima, della datazione delle cose e della collazio, è il primo che traduce i testi letteralmente parola per parola, così come aveva detto Cicerone, così come aveva detto Virgilio. Ed è il primo che fa questo metodo in Europa. Tutti i circoli umanisti, poi in giro per l'Italia, ma in giro anche per l'Europa, partono dal metodo utilizzato da Petrarca. Poi i grandi umanisti, Erasmo da Rotterdam, arrivano 60 anni, 70 anni dopo. Quindi la filologia era un metodo per capire veramente il messaggio degli antichi, senza i cambiamenti visti diciamo, dagli occhi cristiani. È ovvio che il povero Virgilio non poteva parlare del puer, non poteva riferirsi a Gesù Cristo. È ovvio. È ovvio che Aristotele non poteva parlare di Cristo. E però qualche intellettuale cristiano gliel'ha fatto entrare e lui vuole riportare alla purezza originaria del messaggio degli antichi. Regia, abbiamo qualcos'altro da leggere?
Dal dialogo secondo del segreto. È un dialogo, quindi le voci sono due, cioè c'è Agostino e c'è Francesco Petrarca, ma si capirà subito chi dei due sia Agostino e chi Francesco. L'animo tuo è dominato da una cotal peste che i moderni chiamano malinconia. Negli antichi dissero tristezza. Al nome solo ne inorridisco. Certo, perché ne fosti travagliato sì a lungo. Sì, è vero. Ma in codesta mia infermità non avvenne ciò che nelle altre, le quali contengono una non so quale falsa dolcezza mista all'amaro, perché tutto in lei è tristo, misero, aspro e orrendo, tutto mena alla disperazione e a quegli eccessi che trascinano gli infelici al precipizio. Oltre a ciò, frequenti, sì, ma brevi e momentanei sono gli assalti che mi danno le altre passioni, ma questa maligna e tenace tanto mi stringe che né giorno né notte allenta le sue catene, e allora non è intorno a me luce quella che splende, ma notte d'inferno. Non vita che io goda, ma acerbissima morte. E per colmo di sventura, mentre di siffatta guisa essa mi accuora e dolorosamente m'affrange, io mi sento preso da una cotal voluttà che non posso strapparmi dalle sue braccia senza provarne rincrescimento. Assai bene mi favellasti della tua malattia. Di corto ne saprai ancora la cagione. Dimmi frattanto di che così fieramente ti crucci? Forse del rapido passare di queste temporali cose, d'un qualche dolore nel corpo, ovvero d'alcun altro oltraggio dell'ingiusta fortuna? Se i miei nemici uno ad uno mi muovessero guerra, non io mi ricuserei di affrontarli, ma costoro tutti ad un tempo muovono in gran frotta ad assalirmi. Dichiarami più in particolare ciò che t'arreca maggiore gravezza. Allorché la fortuna mi scaglia uno dei suoi dardi, io non m'atterrisco, rammentando come non una volta ella m'abbia profondamente piagato. Se la risanguina la ferita, comincio alcun poco a tentennare, ove poi ai due primi colpi succeda il terzo e il quarto, allora vinto. Non però così che mi metta a precipitosa fuga, ma passo passo mi ritiro nella rocca della ragione. Che se la mia nemica, col nerbo di tutte le sue forze, ivi pure, m'assalga e ad assoggettarmi affatto schieri in ordine di battaglia le miserie dell'umana condizione, la memoria delle fatiche sostenute e lo spavento dei danni futuri, al vedermi d'ogni dove incalzato e oppresso sotto il peso di tante sciagure, io non posso non prorompere in gemiti. E ciò è appunto che tanto m'afflige. Oddio, divento allora simile a colui che è attorniato da tutte bande, senza che gli si apra scampo, o fiducia di salvezza, nulla più abbia a sperare, tutto gli resti a temere. E già alzate le macchine, scavate le mine, tremar vede le torri, appressare alle trinciere le scale, appiccarsi alle mura i roncigli e il fuoco trascorrere lungo le esteriori difese, e dappertutto un balenare di armi, un accorrere di nemici che minacciosi in sembianza con gli occhi divorano la preda. Ora il tapino che sia sopraggiunto da tanta mina non dovrà forse intirizzire dallo spavento? Perché quando anche cessi il pericolo della morte, egli perde la libertà che all'uomo forte dà la più fiera delle ambasce.
Ecco, questo brano, per concludere, è perfetto, perché c'è tutto il tormento. Come mai Dante, più famoso di Rarca, quando quest'ultimo è molto più vicino ai sentimenti dell'uomo. Ausilia, i due vivono in periodi storici, ad esempio nel 500, per tutto il 500 e poi nel 700 Petrarca era più famoso di Dante. Ciao Letizia, da qualche tempo a questa parte c'è la riscoperta di Dante, prima ancora che come scrittore, come personaggio di grandezza morale, perché è molto più saldo, molto più forte. Petrarca è questo qui, era tormentato, era angosciato. Questo brano è meraviglioso, perché da questo punto di vista moralmente Petrarca non può essere preso a, diciamo, come esempio, perché era veramente nei guai. Invece il successo di Dante sta anche nella sua grandezza morale, nel suo, se lui avesse ripagato quei 4 soldi, se Dante, dico, se avesse pagato il debito, la multa, come diceva sua moglie, dai, sbrigati, paga e ce ne ritorniamo, che ti costa? Dici sì, vabbè, scusate, non sono stato io. Dante è stato per 20 anni in giro per l'Italia a elemosinare cibo pur di non dire sì, sono stato io. Quindi io credo che dipenda anche dalla grandezza morale del personaggio di Dante. Altre domande?
Eccoci, complimenti. Eccoci. Per questa lezione.
Grazie.
Complimenti, complimenti, dobbiamo farli anche all'attore Andrea De Manicor, che è stato molto bravo e ha reso questi poemi, che sono veramente bellissimi, ancora attualissimi, perché come ha detto lei, l'accidia è una condizione in cui l'individuo, pur rimanendo nella propria negligenza, propone un senso di colpa. E al tempo stesso si sforza concretamente di mutare il proprio atteggiamento, ma non si sforza, come l'ha spiegato anche lei molto bene. E l'accidia petrarchesca è veramente ancora attualissima, perché assomiglia al tedio attuale, sì. Assomiglia a una sensazione tormentosa di stanchezza, sì. Di interiore nei confronti della vita. Quindi credo che è un grandissimo autore che, come ha detto lei, non avrà mai fine. Ho visto che è passata un'altra domanda.
Cosa fece per la famiglia Colonna, di cui ha accennato prima? Allora, Dante, scusate, Petrarca a un certo punto deve trovare uno che gli dà lavoro, e i Colonna erano i nemici del Papa. E quindi lui diventa, diciamo, intellettuale cortigiano nel senso positivo del termine. Solo che poi litigano con Colonna, perché lui, diciamo, aderisce a un'esperienza di un, con la di Rienzo, esperienza politica. All'inizio, come Petrarca, si fa prendere dall'euforia, dopo capisce che non era granché, abbandona con la di Rienzo, ma i Colonna non ne vogliono sapere e lo buttano nella spazzatura. E lui se ne va dai Visconti. Diciamo, non è che era proprio... Quattro amici ce li aveva.
Bene, io direi grazie. Di concludere, è stata una serata molto molto bella, piacevole, grazie. Abbiamo rispolverato i ricordi e in questo caso lei ha fatto una lezione ai suoi studenti veramente molto preziosa, poi con queste letture comunque di Andrea che, e questa recitazione hanno reso benissimo le sue parole e quello che Petrarca pensava, no? Perché ha avuto proprio un'enfasi nella recitazione. La ringraziamo, la prossima settimana vorrei dire che parliamo del grande Boccaccio, che così almeno chiudiamo questo bellissimo trio molto... C'è un commento, io non riesco
grazie
a leggerlo.
Per la compagnia. Chiara è una mia alunna, è molto molto promettente. Speriamo che continui così.
Sicuramente, perché poi lei insegna con passione, lei insegna
anche
con passione, ma anche tutte
amica.
Quelle che l'hanno seguita, che sono tutte promettenti a suo modo. È un po' come i frutti, ci sono quelli che nascono un pochino prima, che sono di stagione, e quelli che ci mettono un pochino di più per maturare. Comunque, insomma, i suoi studenti saranno sicuramente tutti promettenti. Un abbraccio, alla prossima
venerdì
settimana.
Prossimo mi faccio la barba, promesso, l'ho dimenticato.
Così avremo uno scoop e vedremo il professore senza barba.
Va bene, grazie, grazie. Buona serata.
Buona serata, grazie professore, grazie.